qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e bentornati. Siete su Radio Nazionale Veneta, che sta trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. E anche quest'anno, come d'altronde ogni anno, il Veneto Serenissimo Governo, nella ricorrenza della liberazione di Piazza San Marco del 9 maggio 1997, e si è riunito per appunto ricordare quell'episodio che più di tutti ha risvegliato nelle coscienze di veneti quel sentimento indipendentista e autonomista che hanno sempre avuto nel loro profondo di veneti, ma che nel 97 forse per vari motivi si era un po' assopito questo appunto movimento indipendentista. E nel 97, appunto, grazie all'episodio della famosa liberazione di Piazza San Marco, questo appunto sentimento si è accentuato nelle coscienze di veneti, ma non solo, anche nelle coscienze dei vari movimenti che dopo quel giorno sono nati, che hanno ricominciato con più fervore appunto a richiedere tutte quelle giuste rivendicazioni di libertà, di indipendenza e di autonomia che i veneti hanno sacrosanto diritto, in quanto sono, lo sappiamo, occupati illegalmente e anche in maniera oppressiva da uno Stato a noi estero che ci occupa dal 1866, grazie a un referendum sappiamo tutti come è andata a finire e sappiamo anche tutti quello che il Veneto ha subito in questi 150 anni: emigrazioni, fame, miserie, due guerre mondiali più altre tre guerre civili e via di questo passo. E appunto allora quest'anno, domenica 8 maggio, il Veneto Serenissimo Governo insieme ad altri amici e patrioti si è riunito a Longarone e ha visitato quelli che sono stati i primi liberi territori che sono stati dichiarati nel luglio 2008. I liberi territori, ricordiamo, che non sono altro che un aspetto simbolico, ma è anche importante dal punto di vista politico perché segna la voglia che hanno i veneti di ritrovare la propria indipendenza, dichiarando un pezzo di un territorio qualsiasi, che può essere un pezzo di bosco oppure anche l'orto di casa propria o anche la casa propria stessa. È chiaramente un aspetto simbolico, però segna anche appunto la voglia che hanno i veneti di riappropriarsi della propria libertà ed indipendenza. Quindi appunto ci siamo riuniti, abbiamo ricordato, siamo andati a visitare questi liberi territori, abbiamo anche ricordato quello che il Veneto Serenissimo Governo ha fatto in questi 14 anni. E brevemente ricordiamo insomma tutte le varie rivendicazioni che abbiamo fatto, a partire appunto dalla più importante, che è stata quella di riproporre il rifacimento di appunto quel referendum del 1866. Perché chiedere il rifacimento? Perché siamo consapevoli, siamo convinti, ma insomma questa non è una nostra opinione, ma così si sono svolti i fatti, che appunto i Veneti non hanno avuto la libertà di scegliere, esprimere liberamente la propria volontà. Nel 1866 gli accordi internazionali firmati tra Francia e Austria dicevano che il Veneto sarebbe passato sotto l'Italia mediante però un referendum, o meglio, i Veneti sarebbero passati sotto l'Italia solo se avessero deciso di sì tramite appunto questo referendum. Poi è andato, lo sappiamo benissimo come è andato, l'Italia ha preso in mano le redini di questo referendum e lo ha fatto diventare una farsa, come già era successo 5 anni prima negli altri stati preunitari italiani, dove praticamente la gente è stata costretta con la pistola o con i fucili alla tempia a votare per il sì. Le conseguenze in caso di vittoria del no sarebbero state disastrose, perché c'era la voglia assoluta da parte della Casa Savoia di acquisire tutti i popoli, tutti gli stati che facevano parte della penisola. Ecco appunto, ricordiamo appunto le varie rivendicazioni che abbiamo fatto per voler rifare il referendum e spendiamo due parole per dire anche che modestamente se adesso tutti o gran parte dei movimenti autonomisti, indipendentisti veneti parlano di questo referendum è anche se vogliamo merito nostro, perché noi l'abbiamo riportato sulla ribalta della politica dopo il 97, perché fino al 97 solo gli addetti ai lavori sapevano come erano andati i fatti, sapevano appunto di questo referendum, gli altri, il popolo assolutamente non sapeva nemmeno che cosa fosse, tutti i vari movimenti o non lo sapevano o facevano finta di non saperlo. Quindi il fatto che ora tanti movimenti lo ripropongano, per noi questa è una vittoria, perché non è che pretendiamo di avere solo noi il diritto imprescindibile di parlare del referendum, ma anzi auspichiamo che più persone e più movimenti possibili tirino in ballo la storia del referendum per rifarlo o per comunque denunciare il fatto che si è svolto in maniera illegale. Poi appunto ricordiamo tutte le varie altre attività che il governo ha fatto in questi anni, tutto il lavoro svolto in politica estera per farsi conoscere al mondo, per far conoscere le nostre idee, anche le nostre posizioni sulle varie tematiche che ci sono nel mondo. Tutti i nostri sforzi hanno portato a buoni risultati. Siamo conosciuti molto bene in tutta Europa, ma non solo, anche in Asia e anche nelle Americhe. Abbiamo contatti diretti con vari paesi, tra i quali anche molto importanti. Ricordiamo anche uno che fa parte del membro che è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ci ha scritto dicendo di vedere con molta simpatia le nostre rivendicazioni, la nostra politica. Poi chiaramente si sa, finché esiste questo Stato che si chiama Italia, tutti i paesi esteri hanno chiaramente rapporti con l'Italia, quindi non è che possono allegramente prendere posizione contro questo Stato a favore del Veneto o di qualsiasi altro popolo. Però comunque sia, i contatti ce li abbiamo, li portiamo avanti in maniera molto positiva. Questo anche grazie alle prese di posizione che il governo ha preso in questi anni, appunto come dicevo prima, in politica estera. Perché non dobbiamo fare lo sbaglio, se vogliamo, che ha fatto la Repubblica Veneta, del voler rinchiudersi dentro i propri confini, di fregarsene di quello che succede nel mondo, che alla fine è quello che ha fatto negli ultimi 2 secoli la Repubblica Veneta, ormai forse anche stanca delle varie guerre che ha portato avanti contro il turco, ma anche contro altri paesi anche della penisola italiana, come per esempio Genova. Stufa appunto di tutte queste guerre, negli ultimi 2 secoli si è adagiata sugli allori, su tutti i vari, sul frutto delle guerre e della politica commerciale dei secoli scorsi, si è adagiata, si è lasciata andare in 2 secoli, se vogliamo, di carnevale continuo, nelle fastose ville e palazzi di Venezia, che per carità tutto il mondo ci invidiava, però poi alla fine è arrivata la rivoluzione francese e il criminale Napoleone, e appunto la Repubblica Veneta, dopo 200 anni di ormai di vita pacifica e di non volersi mettere ancora in gioco a livello internazionale con gli altri paesi, si è dovuta inchinare al conquistatore francese. E quindi per questo noi non dobbiamo assolutamente fare lo stesso errore, non dobbiamo rinchiuderci nel nostro Veneto e dire: ma sì, quello che succede a migliaia di distanza, di chilometri di distanza da noi non ci interessa, lasciamo che si arrangino, quello che succede in Medio Oriente è lontano da noi, come tanti in questi anni ci continuano a rimproverare le nostre prese di posizioni, e se vogliamo anche sì, amicizia con lo Stato di Israele. Ma cos'è, vogliamo stringere rapporti di amicizia con vari terroristi che vorrebbero la distruzione di Israele? Ora, io sono d'accordo che Israele ha i suoi problemi, non è il paese perfetto per antonomasia di questo mondo, come non lo è nessun altro, e come non lo sarà sicuramente il Veneto, perché scordiamoci di pensare di voler fare la Repubblica perfetta dove tutti vivono in maniera onesta e nessuno vive alle spalle degli altri. Scordiamocelo, perché è una grandissima puttanata, perché anche noi avremo i nostri problemi da risolvere, avremo i nostri criminali da condannare, da giudicare. E quindi, appunto, tornando al discorso prima, sicuramente siamo consapevoli che Israele non è il paese perfetto, ma riteniamo che sia il più vicino in quelle zone al nostro modo di vita, al nostro modo di pensare. Poi chiaramente si può prendere posizione positivamente o negativamente in base alla sua politica, ma questo è un altro discorso. Resta comunque il fatto che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo restare fuori da quello che è la politica internazionale. Dobbiamo prendere posizione sulle guerre che ci sono e su tutte le varie cose che succedono nel mondo. Non possiamo, ripeto, per l'ennesima volta, a costo di sembrare ripetitivo, ma non possiamo fregarcene di quello che succede, dicendo: ma a noi interessa solo il Veneto e basta. Anche perché non siamo più nel 700, dove in parte si poteva anche pensare di rinchiudersi nel proprio Stato, farsi la propria politica, fregandosene di quello che succedeva nel mondo. Non lo siamo più, siamo nel 2011, siamo nel terzo millennio, siamo in un mondo che vuole diventare globalizzato, nonostante i difetti che possa portare questo tipo di di globalizzazione che i governi stanno portando avanti, ma comunque resta il fatto che comunque non siamo più nel Settecento, siamo in un mondo globale, dobbiamo dialogare e confrontarci politicamente, ma anche commercialmente, con paesi che stanno a migliaia e migliaia di chilometri da noi, e quindi dobbiamo per forza entrare nel giro e prendere posizione su quello che succede nel mondo. Ecco, poi tra le altre cose che il governo ha fatto in questi anni, appunto, a parte le varie conferenze dal punto di vista storico-culturale, a parte tutti i vari documenti che abbiamo redatto in questi 14 anni, Costituzione, la bozza della Costituzione, un documento su un piano economico, perché siamo consapevoli che l'economia strutturata come è strutturata ora nel 2011, ma tenendo conto che noi il documento lo abbiamo fatto anche nel 2005, quindi sicuramente è da prendere in mano e da modificare, ma comunque sia l'economia sulle quali si basano anche gran parte degli stati europei, ma non solo, come è strutturata adesso, non può più andare avanti, e lo vediamo in questi anni con la crisi che avanza ormai da 3 anni. Nonostante continuino a dire che sì, ormai siamo alla fine, ormai la ripresa è vicina, ma quando mai? Siamo sempre peggio, andiamo sempre giù. Il fatturato veneto cala ogni anno vistosamente. La disoccupazione aumenta, le tasse aumentano, il costo della vita aumenta, e tutto questo non è solo ed esclusivamente per colpa del crack finanziario che è iniziato negli Stati Uniti nel 2008, ma quello è stato solo un episodio dei tanti che dovrebbe far capire che l'economia globalizzata e il capitalismo come lo conosciamo ora, e come si è sviluppato negli ultimi 50-60 anni, va ricambiato, va ripensato. Le nostre economie non possono competere con economie emergenti come quelle cinese, indiana o di qualsiasi altro paese. Non possiamo noi competere con le nostre piccole e medie imprese, fatte soprattutto qui nel Veneto di 3, 4, 5 persone, tra i quali anche di solito il padrone che lavora insieme con gli operai. Come possono queste piccole imprese competere con i colossi fatti da milioni di dipendenti delle multinazionali varie, che non sono solo cinesi o indiane, ma anche americane o sudamericane e quant'altro? Come possiamo ancora pretendere con i servizi bancari che abbiamo il giorno d'oggi, dove vai in banca per chiedere un mutuo e ti fanno mille storie, e dopo devi anche versare il 20% di interesse sui mutui che chiedi? Come si può pretendere che le nostre imprese investino in ricerca o in nuove tecnologie? È una cosa fuori del normale, non è possibile. E quindi ecco appunto che nel 2005, appunto per tutti questi vari motivi, avevamo fatto questo piano economico, questo studio su un piano economico nuovo, basato, tanto per fare un esempio, sulla confederazione delle varie imprese, piccole e medie, che devono per forza confederarsi per competere con le multinazionali. Ma non solo, la rivalutazione per esempio del nostro territorio come dal punto di vista turistico. Noi soprattutto qui in Veneto abbiamo un territorio che se rivalutato e se conservato nella maniera idonea, poche altre nazioni possono vantare, perché abbiamo il mare, abbiamo i laghi, abbiamo tra le montagne tra le più belle che ci sono in Europa. Abbiamo le nostre città d'arte, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso, Padova e quant'altro, e tutte le altre piccole città, piccoli paesi che ci sono in tutto il Veneto, che ogni anno sono visitate da milioni di turisti. Ma anche la rivalutazione del settore, per esempio, agroalimentare, dei nostri prodotti agroalimentari. E tutte, insomma, queste piccole cose, incentivazione della ricerca, delle nuove tecnologie. Ormai dobbiamo anche capire che è ora di finirla con questo petrolio, dobbiamo rivolgerci ad altre fonti di energia, ce ne sono a centinaia, basta guardarsi attorno, spendere un minimo di soldi in ricerca e i risultati si otterrebbero. Però chiaramente finché siamo legati a questo Stato che è legato al petrolio, perché considera come il petrolio come unica fonte di energia, non si può andare da nessuna parte. Poi, appunto, tra i vari documenti che abbiamo fatto, il documento sul patriottismo, per esempio, che in parole povere spiega quanto un patriota non possa dichiararsi patriota solo perché nasce o solo perché viene ad abitare, abita in, o perché è figlio di Veneti o perché viene ad abitare in Veneto. Un patriota lo diventa, diventa patriota veneto uno che ama il Veneto e che contribuisce ogni giorno al suo progresso, che rispetta le leggi che ci sono, che le difende e che appunto ogni giorno contribuisce al progresso del Veneto. Quindi ben venga anche una persona che viene dal più lontano dei paesi di questa terra, che sia di qualsiasi razza, ma l'importante è amare questa nazione e essere protagonisti del proprio cambiamento, del proprio progresso. Allora diventi un patriota. Non è certo chi è nato da 5, da 6 o da 10 generazioni in Veneto che diventa patriota in maniera automatica. Tra gli altri documenti fatti dal governo in questi 14 anni, ricordiamo l'appello al popolo veneto fatto dal vicepresidente Luca Peroni dell'aprile 2006, dove appunto vengono elencati i punti principali, chiaramente secondo il nostro punto di vista, che ogni veneto deve seguire per poter arrivare all'indipendenza del Veneto. Poi appunto ricordiamo tutti i numeri del nostro giornale Spirito Veneto, che ha avuto enormi successi. Abbiamo ricevuto parecchi complimenti per quello che abbiamo scritto sia qui in patria sia anche all'estero. E poi via via tutti gli altri documenti, se vogliamo minori, ma comunque molto importanti anche quello. Andiamo avanti ancora con la realizzazione nel nostro sito, okay, che raccoglie tutti i nostri documenti, tutte le nostre prese di posizione, tutti i nostri lavori e progetti. Ricordiamo nel 2009 la rimessa in onda della Radio Nazionale Veneta, la stessa Radio Nazionale Veneta che trasmetteva nel 97, dal 17 marzo 1997 fino appunto a venire interrotta il 9 maggio del 97 con l'ultima trasmissione fatta da Piazza San Marco. E appunto nel gennaio del 2009 abbiamo rimesso in piedi questa radio che vuole essere sì un nostro modo per poter meglio divulgare le nostre idee, ma anche vuole anche essere, continuiamo a ripeterlo ogni volta, vuole anche essere lo strumento che deve avere, che ha il popolo veneto per poter dire la sua. Infatti noi auspichiamo e chiediamo al popolo veneto che ci mandi i propri punti di vista sulle varie tematiche che più appunto gli interessano. E poi ricordiamo, questo è cosa degli ultimi mesi, abbiamo iniziato una collaborazione con altri movimenti indipendentisti della penisola italiana, con più specificatamente con il Fronte Nazionale Siciliano, che è, se vogliamo, l'erede del famoso Avis, che negli anni del dopoguerra ha portato avanti in maniera, se vogliamo, anche importante la propria rivendicazione per richiedere la propria libertà, la propria indipendenza. Oltre agli amici siciliani, portiamo avanti anche rapporti con il Fronte per la liberazione della Napolitania. E perché con questi movimenti? Perché anche loro, come noi, innanzitutto rifiutano la via elettorale italiana, perché anche loro si rendono conto che uno andare a partecipare ad elezioni italiane vuol dire riconoscere questo Stato, e cosa che noi non possiamo assolutamente fare, perché sennò andrebbe a cascare tutto quello che abbiamo portato avanti in questi anni. E poi perché anche loro sono convinti che con il sistema elettorale italiano non si va da nessuna parte, anche se si è bravi a raggiungere lo scopo di arrivare a, che ne so, in regione o piuttosto anche al Parlamento di Roma. Una volta che arrivi là c'è poco da fare, o diventi come loro oppure vieni eliminato politicamente, sia chiaro, ma comunque sia, vieni eliminato, perché non possono accettare il fatto che ci sia, questo regime non può accettare il fatto che ci siano delle persone oneste che portano avanti ideali indipendentisti nel proprio sistema. E quindi ti costringono a diventare come loro, ti costringono poi anche con tutti i lauti stipendi e a tutte le agevolazioni che hanno chi fa parte di questo sistema. E poi alla fine puoi essere onesto finché vuoi, però quando cominci a vedere che per non far niente ti danno minimo 15.000 euro di stipendio e più appunto tutto quello che ti è dovuto gratis per il fatto di far parte di questo sistema, come fai a rifiutarti? Come fai a combattere ancora questo sistema? È come dire appunto come fai a sputare sul piatto che mangi, ed è un bel piatto. E quindi ecco, appunto, con questi movimenti ci siamo subito trovati d'accordo, perché anche loro innanzitutto portano avanti un discorso indipendentista, che per noi è molto importante, perché noi non ci possiamo accontentare del federalismo e soprattutto del federalismo che vuole imporci questo Stato, che è solo una delocalizzazione di alcuni poteri, ma niente di più. Cioè si dà solo in mano al sindaco piuttosto che al governatore della regione la possibilità di alzare o abbassare le tasse in base al bilancio appunto del comune o della regione, ma niente di più. Questo è l'unico federalismo che ci daranno, solo ed esclusivamente la possibilità di alzare e di abbassare qualche tassa, perché dopo, tra l'altro, non tutte potranno farlo, quindi è solo fumo negli occhi. Sono le classiche bugie di questo regime tenuto in piede dai nuovi cagnolini di turno, e che usano, si riempiscono la bocca di federalismo come per dire che loro risolveranno tutti i problemi con questo federalismo, ma che alla fine non è niente, non è assolutamente niente, non è quello che ci serve. Noi dobbiamo combattere, lottare solo per l'indipendenza, perché solo quella ci può dare la sicurezza di avere un futuro degno di essere chiamato tale. Tutti gli altri sono palliativi che non serviranno a nulla, solo ed esclusivamente ad allungare l'agonia di questo Stato e nient'altro. E appunto, ripeto ancora una volta, allora abbiamo cominciato una collaborazione con questi movimenti preunitari. Il 17 marzo, giorno infausto per l'anniversario dei 150 anni di questo Stato fantoccio, insieme appunto a questi movimenti siamo andati giù a Roma a manifestare appunto contro questi festeggiamenti, contro questo regime inetto, dannoso e occupante e oppressore. E giù a Roma abbiamo fatto anche un'ottima manifestazione, poi chiaramente tutto quello che è stato fatto e detto è stato nascosto dalla stampa di regime, perché chiaramente non poteva essere diverso, ma d'altronde questo è comprensibile. Se fossimo in uno stato democratico e civile, noi non avremmo motivo di esistere. Esistiamo perché siamo appunto in un paese, in un regime oppressore e dittatoriale, niente di più e niente di meno. Bene, questa è stata appunto la nostra maniera per ricordare il grande episodio della liberazione di Piazza San Marco, ricordare tutto quello che in questi anni abbiamo fatto per il Veneto. E prima di concludere volevo spendere due parole e parlare della visita che c'è stata proprio in questo fine settimana di Papa Benedetto XVI nelle terre di San Marco, come appunto diceva lo slogan della Chiesa. E volevo ringraziare, per quanto ci è possibile, a nome del Veneto Senso Governo, di tutte le cose che il Papa ha detto, ma soprattutto ricordare quello che appunto il Papa ha detto, che il Veneto è sempre stato una terra di confine, ma aperta anche al confronto e al dialogo con gli altri paesi, vuoi del Mitteleuropa piuttosto che del sud dell'Europa o del Medio Oriente. E questo chiaramente è vero, perché insomma la storia della Serenissima ci insegna che, per quanto fosse sempre in guerra anche per esempio con il nemico turco, però nello stesso momento c'era innanzitutto un sentimento di rispetto anche verso appunto quello che era il più mortale dei suoi nemici, ma c'era anche la volontà di dialogare una volta finite le battaglie, di dialogare con chiunque per appunto cercare di progredire e di portare avanti quei valori di onestà, di buon governo che la Repubblica Veneta ha sempre messo davanti a quasi ai propri interessi. Ma e volevo anche rispondere appunto a questo, all'augurio che si faceva il Papa che il Veneto continuasse ad essere appunto questa terra di confronto questa terra aperta al confronto e al dialogo con gli altri paesi. E volevo rispondere che fino a che il Veneto non tornerà ad essere indipendente, noi non potremo assolvere a questo suo augurio e appunto non potremo essere una vera terra che si può confrontare e dialogare con gli altri, perché fino a che siamo sotto il giogo dell'occupante italiano, noi saremo sempre relegati innanzitutto come una regione meno importante d'Italia, ma non potremo appunto assolvere a questo nostro, e se vogliamo, questa nostra vocazione, perché appunto finché siamo legati a questo Stato che guarda all'estero e guarda al dialogo, al confronto all'estero solo ed esclusivamente per motivi, interessi personali ed economici, noi non potremo ridiventare quello che era la Veneta Sesima Repubblica. Solo quando riusciremo a raggiungere la nostra indipendenza, allora potremo ricominciare ad essere quella nazione che ho sempre cercato di appunto dialogare, di avere un confronto fattivo, collaborativo con gli altri paesi. Ma appunto riusciremo ad esserlo solo ed esclusivamente quando saremo liberi ed indipendenti. Bene, anche per questa sera abbiamo concluso. Ringrazio tutti i radioascoltatori e un saluto, risentirci alla prossima trasmissione.